Ma buon pomeriggio, bentrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Con grande gioia mi trovo in compagnia, io sono Enrica Alberti, buon pomeriggio con
Mirko Bordoli, ma soprattutto c'è lei, la mia amica del sabato, cioè Clarissa Tami. Clarissa, buongiorno.
Ma buongiorno, buongiorno Enrica, buongiorno Mirko,
buongiorno, buongiorno ai tuoi ospiti.
Sì, guarda, devo dire che un'accoglienza così mi sento onorata. E torta di mele, cioè, no, una meraviglia.
Che invidia, anche con la panna?
Sì, con la panna, no, al momento no, al momento non ti però sì, sicuramente c'era anche quella.
Okay.
Allora, noi siamo in Valcolla, per l'esattezza Nucleo di Colla, e sono con Emilia Spinosa, classe 1963. Non siamo da sole perché c'è tuo marito Antonio, e vi anticipiamo che è un esperto di pesca, quindi tutti i pescatori all'ascolto, state lì che dopo vi racconteremo tutti i segreti del bravo pescatore. E poi c'è anche la sorella di Antonio, ovvero cognata di Emilia, Daniela, che è colei che ci ha preparato la torta di mele. Allora, io vi dico che è già un'avventura, per chi non fosse pratico della zona, io vi dico che quando ho chiamato Emilia, ho detto Emi, io sono un malcantone, ha detto, forse hai sbagliato strada.
Esatto, era praticamente dall'altra parte del Luganese, quindi beh, è riuscita a raggiungerci, perché oggi Google aiuta tutti. Comunque benvenuti tutti a casa nostra.
Grazie, grazie Emi. Allora, come mai qui a Colla, come mai Nucleo di Colla, come siete arrivati qui?
Beh, questo per bontà dei genitori di Antonio e di Daniela, che hanno deciso nella loro gioventù di costruire, o meglio riattare, una piccola cascina. E la storia è iniziata lì praticamente, perché loro si sono goduti la cascina, e una volta che sono andati, a noi è venuta la voglia di trasferirci metà del tempo in Spagna, perché noi l'inverno sverniamo come uccellini e ce ne andiamo al sud. Però chiaramente, come molti sanno, potersi permettere l'appartamento qui, la casa giù. E allora, bontà di Daniela, perché comunque la casa è anche di Daniela, ci ha consentito di, nei mesi in cui che frequentiamo il Ticino, di restare a Colla. È un angoletto molto riservato, è un nucleo molto piccolo, perché si dice che abbia 120 abitanti. In realtà 80 sono della casa anziani.
Quindi, hai capito?
Quindi in realtà non siamo molti, siamo una quarantina. Forse ci sono più cani che persone effettivamente, però questo ci piace. A me piace molto.
Insomma, questo è un posto per chi ama gli animali, nello special modo i cani. Infatti voi siete dei dog lover, perché oggi ho portato anche la mia bassottina, che sta ricevendo coccole, vizi, biscottini. No, ma io ve lo dico, cioè, noi ci trasferiamo qui.
Sì, quando vuoi. A parte essere dog lover, oddio, adesso specifichiamo. Ci sono tutti gli animali, qui passano il tasso, la volpe, c'è di tutto, nel nostro giardino passa di tutto. Io non amo più particolarmente i cervi, perché mi rosicchiano praticamente tutte le piante, mi mangiano tutto quello che trovano, e ecco, cervi a parte li amo tutti.
Ma quindi ce ne sono parecchi, non si spaventano quando ti vedono, non scappano, non hanno paura i cervi?
Disgraziatamente no. Perché? No, perché sono abituati, perché sanno che qui vicino al paese non può succedere niente di particolare, quindi anche i cacciatori si tengono a distanza comunque dal paese, e quindi vengono a brucare serenamente qui nel prato davanti a casa, e quando hanno voglia di qualcosa di un po' più vitaminico si attaccano alle mie camelie. Quindi...
Senti, ecco, infatti Antonio mi sta adesso facendo vedere una fotografia che testimonia appunto la voracità dei cervi. Antonio, invece, per te che cosa significa la tua infanzia? Perché con tua sorella Daniela passavate qua le estati, no? O le vacanze?
Allora, per me più che l'infanzia è stata la fine dell'adolescenza, perché avevo circa 18 anni quando hanno costruito. Mia sorella ha 11 anni meno di me, perciò per lei invece è stata proprio l'infanzia. Aveva 7 anni, ecco. È stata una bella realtà per i primi 3-4 anni. Dopo, come tutti, arrivati ai 22 anni, preferivo restare a Lugano quando i genitori erano qui. Ecco, per godermi discoteche, altre cose, ecco.
Però voi siete comunque appunto molto attivi, perché la Spagna? C'è un motivo, Emi, non è che avete scelto la Spagna così a caso, ma in realtà è un ritorno per te alle origini, vero? Perché la tua storia è molto bella, una storia di migrazione.
Assolutamente, una storia di migrazione, perché il mio papà nella metà degli anni 50 più o meno, vedendo com'era la situazione di povertà, di dittatura che era quella della Spagna con Franco, ha deciso di emigrare, ha fatto come molti lo stagionale. Quindi nel frattempo è nato mio fratello, poi sono nata io, e ad un certo punto ha realizzato che voleva qualcosa di meglio per i suoi figli, senza rinnegare la Spagna, perché comunque è il paese natio, è quello che lui ha sempre avuto nel cuore, però lui sognava qualcosa di sicuro e di migliore per i suoi figli, e quindi si è trasferito. Poi ha avuto la fortuna di trovare un posto di lavoro dove gli hanno consentito di portare figli, perché poi si parla del periodo in cui i figli degli stranieri non avevano sempre il permesso di accedere alla Svizzera, e quindi noi siamo stati fortunati. Io sono arrivata a 11 mesi praticamente, quindi è il mio paese, se vogliamo, però le radici sono sempre quelle, sai, vai in vacanza, torni in vacanza, vedi i parenti, vedi com'è la vita. E quindi quando mio marito è andato in pensione ho detto, ma senti, ma in fin dei conti chi ce lo fa fare di stare qui con la neve, il freddo, i reuma? Dico, ma facciamoci 4-5 mesi. All'inizio lui non era molto d'accordo, poi invece niente, l'ho convinto, sai, l'acqua cheta, no? Che rode il sasso, e dice va bene, andiamo, uffa, va bene, andiamo. E adesso pensa che lui vorrebbe stare giù a oltranza, perché si è affezionato tantissimo alla Spagna.
Antonio, come mai all'inizio, insomma, non hai accolto con entusiasmo la proposta di Emi?
Allora, forse per pigrizia, inizialmente, mi ha detto, diamo, ti faccio vedere come starai bene, caldo, eccetera, eccetera. Allora, mi ha portato in Andalusia, sto parlando, eravamo circa in un appartamento a 10 km dallo stretto, e perciò più sud di così non si può, in Europa. Bene, mi ha detto, andiamo a Ronda, perfetto. Ti posso giurare che era il mese di aprile, a Ronda, 900 metri, nevicava. Ecco, questo era il caldo che ho trovato in Andalusia, cosa incredibile. Poi dal giorno dopo è cambiata completamente la situazione, la perturbazione fredda è scomparsa. Ecco, e da lì via ho ritrovato il caldo, perché io amo il caldo, eh? Lei ama il freddo, io amo il caldo, non amo più la neve. Una volta abbiamo fatto anni e anni sciando con i figli, eccetera, eccetera. Però questo è stato l'inizio. Ecco, poi ho conosciuto tantissima gente, specialmente amici pescatori, perché anche lì appartengo a dei club, e faccio gare in Spagna divertendomi moltissimo.
Ecco, visto che citi la pesca, torniamo indietro negli anni, perché tu sei un bambino di 6 anni che lungo il fiume Cassarate inizia a pescare, quindi la tua avventura inizia così. In famiglia non c'erano pescatori, quindi come mai ti avvicini alla pesca?
Non lo so, è stato un istinto, ecco, proprio una cosa istintiva. Posso dire che la prima volta che ho pescato ero vicino alla foce del Cassarate, sotto la cascata che adesso non c'è più perché hanno cambiato la corsa del fiume, e il primo lancio che ho fatto è terminato con le mie lacrime, perché lanciando la canna mi è caduta nel fiume, con i pescatori vicini che subito hanno visto il bambino poverino che sta piangendo, mi hanno raccolto, io non avevo gli stivali, ma hanno raccolto la canna, e da lì via è nata una certa collaborazione con alcuni pescatori della zona che ti davano i loro consigli ed erano molto orgogliosi nel darteli, cioè nel senso che si sentivano importanti e io mi sentivo importante verso di loro, e ho imparato molto, questo a livello di fiume o laghetti alpini. Anche mia moglie ha pescato nei laghetti alpini. Ecco.
Sei riuscito a trasmettere anche a lei la passione?
più che altro mi seguiva.
Okay, è stata un po' obbligata, via, dai.
No, la mia pesca, a dire il vero, è la, come si chiama, pesca a fondo, sì, con la campanella. Cioè praticamente tu lanci, poi nel filo attacchi una campanella, ti sdrai, e quando la campanella fa din dong vuol dire che c'è il pesce. Ecco, questa è la mia, il massimo della mia pesca: prendere il sole, intanto se si attacca qualcosa bene, se no questo è tutto quello che ho fatto io di pesca.
Vabbè, ma così va bene, così ci sta, perfetto.
Assolutamente, assolutamente. Stavo parlando dei laghetti alpini, non del fiume.
Certo, senti, ma Antonio, quindi tu a 6 anni, ma eri l'unico bambino a 6 anni che andava a pescare lungo il fiume e gli altri andavano a giocare a calcio piuttosto che?
No, ti dico che parecchi bambini, i tempi, specialmente alla foce, perché c'era la risalita delle trote, senza dubbio, c'erano le trote, c'erano i barbi, pesce quasi scomparso dalle nostre acque del lago di Lugano. C'erano le alborelle e i cavidani, perciò tu pescavi sempre qualcosa. E tanti bambini della vecchia Lugano, ecco, si avvicinavano alla pesca. Oltretutto non era obbligatoria la patente ai tempi. Dopo, adagio adagio, hanno obbligato, adesso per esempio, se non sbaglio, un ragazzo sotto i 14 anni è obbligato a essere con una persona adulta nella pesca. Può essere giusto, può essere sbagliato, non lo so. Noi abbiamo cominciato in un'altra maniera.
Ecco. Insomma, anche un po' da autodidatti. Sì, sì, sì. Dimmi, Mirko.
Niente, io farei una pausetta. Non so se ai tuoi ospiti piacciono i Guns N' Roses, Chissà.
Moltissimo.
Moltissimo? Sì. Pollice verso? Allora, ascoltiamoci.
Pollice, assolutamente pollice su, sì.
Benissimo, grazie. When I pollice in su, non pollice verso, ho sbagliato prima, mi sono espresso male, mi scuso. Pollice in su per i Guns N' Roses, un po' come per tutta la musica di Rete 1. Ma torniamo da Clarissa Tami e dai suoi ospiti e dalle tante fotografie che ci stanno regalando della loro vita.
Antonio Spinosa, ci siamo lasciati con la pesca di quando eri bambino, poi questa passione ti accompagna, come si sviluppa?
Allora, a parte con tanti amici, specialmente in Valle Ventina, Lago Ritom, a pescare sui laghetti, ecco, da lì via la passione, grazie a un grande pescatore che era Secondo Gris, che aveva un negozio di pesca, se non sbaglio, davanti alla Pestalozzi, sì. E dopo si era spostato a Cassarate, mi ha chiesto se volevo entrare a fare della pesca di competizione, no? Boh, proviamo. Io dopo 3 anni ero in nazionale, ho cominciato a fare delle attività.
Apro una parentesi, scusate, c'è Antonio all'attivo 35 mondiali.
Sì, mondiali, europei, eccetera, eccetera, ne ho fatti parecchi. Anche con 2 soddisfazioni, una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo, l'ultima 5 anni fa, nel 2019 in Italia. Sono piccole soddisfazioni, ma...
Beh no, grandi se poi si ha la passione. Ma com'è che devo immaginarmi una competizione? Cioè, quali sono i criteri per vincere, per accedere?
Allora, si parte con delle selezioni a livello nazionale dove partecipano le 3 lingue, perché del romancio non c'è nessuno, Canton Grigioni nessuno, si chiama pesca al colpo e riguarda solo il pesce bianco, che, cosa più importante, viene rilasciato vivo, cioè nel senso viene tenuto nella nassa nella durata delle gare, che è sempre di 4 ore. Partecipano a un campionato del mondo le nazioni che si iscrivano, perciò dei senior parlo dai 18-20 ai 55 anni, ci sono anche 40 nazioni, nei master circa una ventina, e adesso io ormai faccio parte dei veterani, vista l'età, vicino ai 70, 15 nazioni. Ecco. Siamo una squadra formata da, nei veterani, 4 pescatori, più una riserva, e più l'allenatore o 2 allenatori che aiutano i pescatori durante questa disciplina. Stai via una settimana, 5 giorni di allenamento e 2 giorni di gare. È uno sport costoso, cioè veramente costoso, perché io in garage avrò circa un 30.000 franchi di valore di materiale, ecco.
Perché comunque appunto costa tutto il materiale, ma come ci si allena, come ci si prepara, qual è la giornata tipo, se vogliamo, l'allenamento tipo di un pescatore, perché cioè in base a quanti pesci, esatto, prendi, come funziona, quante ore ci si allena?
Allora, di solito si fanno le 4 ore, visto che è il medesimo periodo che viene utilizzato durante le gare. Se quest'anno la gara di pesca è in un laghetto con acqua ferma, allora si cerca di allenarsi di più in acqua ferma. Se è con acqua in movimento, un canale grande, fiumi grandi, sto parlando del Danubio dove abbiamo già fatto gare, logico, non in zone tipo Budapest dove l'acqua non vedi il fondo, ecco, ma in altri posti, eravamo in Austria o in Slovacchia, sull'Elba abbiamo già fatto varie gare, vai in Spagna, le fanno a Merida, ecco, dove c'è il fiume che non mi ricordo il nome, ecco, in Portogallo, Germania, Olanda anche.
Però ci vuole, cioè bisogna avere tanto tempo, quando tu appunto lavoravi, che tra l'altro ti chiedo che cosa facevi, che così...
Lavoravo nelle scuole di Lugano come docente di sostegno pedagogico e poi gli ultimi anni in direzione come vice direttore della zona centro.
E quindi il tempo libero da dedicare alla pesca non era così tanto, perché è uno sport, una disciplina che necessita parecchio tempo.
Parecchio tempo, che come docente dovevo fare la richiesta. E devo dire una cosa, il comune di Lugano è sempre stato molto gentile nel concedere la settimana per come sportivo d'élite, perché logicamente, essendo a livello mondiale, lo dava. Il cantone un po' meno, ecco, dopo sono passato cantonale un po' meno, però lì avevo già interrotto, diciamo, prima di 60 anni, poi sono andato in pensione e ho ripreso.
Ecco. Ma quindi nella pesca da competizione i pesci rimangono sempre vivi?
Assolutamente, anzi, in alcune gare tu uccidi il pesce distrattamente, levandogli l'amo in una maniera sbagliata, potresti essere penalizzato e addirittura eliminato dalla gara, e con te tutta la squadra.
Qual è il ricordo più divertente, o magari la scena un po' quella che quando ripensi ti viene ancora un po' da sorridere, in una gara, in una trasferta con i tuoi compagni pescatori?
Beh, forse una gara in Inghilterra, dove noi abbiamo fatto l'allenamento, eravamo a Nottingham, in un laghetto chiuso, in un bacino di canottaggio. Siamo arrivati, ci portavano con i pullman, ecco. Siamo arrivati sul campo gara e c'erano 50.000 spettatori, perché in Inghilterra è uno degli sport nazionali, è seguitissimo e ci scommettono tantissimo. Un'altra scena, lì c'era anche mia moglie, eravamo in Irlanda su un fiume che faceva confine tra l'Eire e l'Irlanda del Nord, no? Siamo scesi dal bus e stava aiutandomi mia moglie a portare materiale.
C'è un po' l'assistente, come nel golf, come si chiama?
Esatto.
Il caddy?
Sì, la caddy, è una caddy.
Il caddy.
Esatto. Lei non l'ha visto, io nemmeno, c'era un militare, perché essendo in una zona piuttosto rischiosa, perché è Irlanda del Nord, anche si sa che ogni tanto sentivamo delle bombe scoppiare, ha calpestato questo militare, talmente era talmente ben mimetizzato che l'ha calpestato, c'è passata sopra. Ecco, questa è stata veramente una situazione dove tutti intorno hanno cominciato a ridere, e il militare anche.
Meno male, poteva andare peggio. Emi, quindi quando tuo marito ti diceva vado a pescare, ecco, tu potevi essere una moglie tranquilla.
Potevo, i primi anni l'ho sempre seguito, devo dire, un po' per aiutarlo, un po' per perché comunque si andava anche in posti molto carini da vedere, perché io devo dire che Budapest, ad esempio, è una città splendida che io ho potuto visitare proprio grazie alla pesca di mio marito, quindi va bene. Che poi, ecco, mi viene in mente ancora Ronda, si parlava di Ronda, eccetera, eccetera, proprio in Irlanda, sì, lui dice, ah, che brutto, una roba e l'altra. Io credo lì ho preso la decisione di non tornare più, perché io ero su una seggiolina dietro di lui, perché poi si sta ore e ore, loro entrano in un box, non possono parlare, non possono dire niente, e io seduta su sta seggiolina, che pioveva, tirava vento, veniva il sole.
Che divertente, che divertente, caspita, che bei pomeriggi.
Ecco, lì ho cominciato a seguirlo meno.
Ma va.
Lì, adesso infatti mi dice, ma vieni anche tu.
Dove no!
Allora, se mi... L'ultimo campionato credo che l'abbiano fatto in un buco da qualche parte in Spagna, non ho ben capito dove, non c'era niente, il nulla. Quindi ho detto, no amore, no, io tesoro, ti voglio bene, ma sto a casa.
Certo.
E devo dire che ho imparato anche a gestire questi momenti, perché poi faccio tutte le mie faccendine, tutte le cose. Lui arriva, trova la casa completamente stravolta ogni volta. Però va bene, no, è dopo 40 anni di matrimonio credo che si possa passare anche una settimanella da soli, no?
Io direi di sì, Emilia, cioè assolutamente, siamo molto tranquilli. Allora, io direi balla balla ballerino, è perfetto per il nostro carissimo grande pluricampione, 35 mondiali, giusto, mi pare di aver segnato. Lucio Dalla e poi un altro brano e siamo da voi.
Balla balla ballerino, tutta la notte al mattino, non fermarti. Balla su una tavola tra due montagne,
E se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Forse sono solo giorni e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorni. Valla non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero di questo mondo che brucia in fretta, quello che ieri era vero, dammi retta, non sarà vero domani, ferma con quelle tue mani il treno, Palermo Francoforte, per la mia commozione c'è un ragazzo al finestrino, gli occhi verdi che sembrano di vetro, corri e ferma quel treno, fallo tornare indietro. Capissero vedendoti ballare di essere morti da sempre, anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Ecco il mistero sotto un cielo di ferro e di gesso, l'uomo riesce a amare lo stesso e ama davvero, senza nessuna certezza. Che commozione, che tenerezza.
Cette inertie morose, clopin clopin sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie plus confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles? Certitude s'effondre en quelques secondes. Sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie, c'est providentiel.
Etienne Dao, le premier jour du reste de ta vie, il primo giorno del resto della tua vita, insomma, un cantautore francese molto conosciuto che amiamo ascoltare anche qui sulla Rete 1, come amiamo le storie che ci porta su Rete 1 la nostra Clarissa Tami.
Torniamo a Nucleo di Colla, a casa di Emilia Antonio Spinosa. Torniamo a parlare di pesca, perché Antonio, insomma, l'avete adesso imparato un po' a conoscere, insomma, è una persona viva, vivace, loquace. Ma come fa? Il pescatore non può parlare di solito.
Chi lo dice? A me dicono di stare zitto durante le gare, poi io parlo con me stesso, ecco, mi incito durante le gare, cerco di mettermi la mano sulla bocca quando ti scappa il pesce, magari, che era quello importante durante la gara.
Cioè, ma in che modo ti inciti? Io invece pensavo che la pesca fosse meditazione, grandi riflessioni, grandi silenzi, invece no.
No, no, ci sono i momenti di silenzio, assolutamente.
Non con te, Antonio.
No, con me assolutamente no. Non ho degli amici nazionale con me o in squadra con me che mi dicono: ma sta cito, ecco, in dialetto, ma per piacere, sera che la bocca.
Ma cos'è che, non solo quando pesca, aggiungemi, ma senti, ma cos'è che ti dici per incitarti quando hai bisogno di carica?
Beh, assolutamente, bah, escono spontanee le cose, cioè dai, forza, dai, 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 recupera, dai, che stucchino c'ha papi se che ti, dai, 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 forza. Ecco, queste cose escono spontanee.
Come alcune volte, come dire, scappano spontaneamente invece altre cose. Come essere una moglie di un pescatore, Emi?
Guarda, è una cosa pulitissima, perché tu puoi immaginare, adesso non so se tutti sanno cos'è un cagnotto.
Spieghiamolo.
Ecco, è un piccolo vermetto, larva della mosca, che loro utilizzano in grandi quantità per pescare. Naturalmente questi cagnotti vanno trattati, curati con amore, accuditi, e lui una sera mi ha portato a casa 10 kg di questi in un paio di cassette.
io rabbrividendo gli ho detto: senti, scusa, ma non possiamo coprirli? E lui: no, non vanno coperti. Io: ma sì, copriamoli, no, sono brutti, sono brutti. Fatto sta che li abbiamo coperti, li abbiamo lasciati in cucina al caldo, tranquilli, belli, stavano dormendo bene. Io mi sveglio per la solita plin plin della notte e sotto i piedi sento erano scappati 10 kg di cagnotti in tutta la casa. Quindi questo intorno alle 5 del mattino, quindi attiva tutta la famiglia, questi cagnotti erano scappati fuori dalla porta, si erano infilati nella vicina, erano scesi dalle scale, sembra un film horror, scusa, cari radioascoltatori, perdonatemi, ma questa ve la devo dire perché sarà 40 anni che io e mio marito diciamo: è colpa tua? No, è colpa tua. Quindi continuiamo a rimbalzarci sta cosa. Fatto sta che io alle 6 del mattino ho dovuto chiamare la nonna che tenesse i bambini, mia cognata Daniela è venuta a aiutarmi con l'aspirapolvere per raccogliere tutti questi cagnotti che giravano naturalmente sotto i tappeti. Grazie a Dio non si arrampicano, ecco, non li avevo sulle pareti, questo era, però era tutto disseminato di questi simpaticissimi vermetti che giravano per casa serenamente, e che naturalmente quelli che sono rimasti sotto i mobili eccetera eccetera dopo 2 settimane sono diventati mosca. Quindi potete ben immaginare cosa vuol dire avere ogni sera dover col cacciamosche tirare via. Ecco, queste sono le gioie di una moglie di pescatore.
Senti, ma Antonio, tu eri invece preoccupato perché, insomma, perdere 10 kg di cagnotti è stato un momento difficile per te.
Sì, perché non erano solo per me, era per tutta la squadra, no? Perciò diciamo che 9 sono stati recuperati. Uno non lo so dove sia andato a finire, probabilmente nell'aspirapolvere, eccetera, eccetera, però uno è scomparso.
Ma perché non bisognava coprirli?
Perché, allora, non l'ho inventata io la cosa, allora tu copri questi cagnotti, loro cominciano, muovendosi, a creare una specie di alone d'acqua umido che va sulle pareti, e cominciano a salire sulle pareti appoggiandosi a questo alone umido. Se tu lo lasci aperto non succede, perché l'aria circola normalmente.
Da questa avventura non hai più portato cagnotti a casa, però?
Assolutamente no.
Cioè li consegnavi ad un altro componente della squadra?
Esatto, me li facevo portare sul campo gara già al mattino, che era la cosa più semplice.
Ma la vicina di casa in tutto questo si è accorta o...
Grazie a Dio una signora di oltre 90 anni, quindi un po' cieca, un po' sorda. Io credo che non se ne sia accorta. Penso.
E beh, insomma, deve essere un momento abbastanza particolare se inizi a vedere un po' di vermetti che ti passeggiano nel salotto di casa.
Sì, scusa se rido, ma non posso far altro che ridere. Comunque sì, questo fa parte della storia della la moglie di pescatori, non partiamo poi quando arriva, ecco, sono andata sul laghetto alpino e ti rovescia una biellata di trote che tu devi pulire dentro nel lavello. Quindi,
Sei pratica quindi tu in cucina a questo punto qua?
Assolutamente sì, ho dovuto imparare, quindi per forza.
Dimmi Antonio.
A me non piace il pesce, non lo mangio.
Ma vero?
Esatto.
E ma allora perché lo porti a casa, scusa, se te non piace?
Per mia moglie, per la famiglia.
Ero generoso.
Ecco, e per gli amici.
Ok, quindi tu organizzi delle cene con gli amici e tu cosa mangi? Un panino?
No,
piatto di pasta.
Un bel piatto di pasta, una fiorentina. Ecco, io sono.
Ma è comune che i pescatori non mangino il pesce?
No, però ce ne sono parecchi. Ecco.
Che cos'è che ti fa provare l'emozione allora della pesca? Cioè, non ti piace il pesce, non lo mangi? Cos'è che ti piace della pesca?
È un combattimento tra il pesce e me. A volte vince lui, a volte vinco io. Capita, adesso prossimamente avremo le selezioni per i mondiali e i campionati svizzeri in zona Vercelli, in un laghetto dove le carpe possono essere dai al chilo e mezzo anche a 6-8 kg.
Un po' come la lotta che hai avuto tu, Emi, con i cagnotti, praticamente. È stata una guerra tra voi due.
Sì, Direi di sì.
Senti, ma quando hai conosciuto Antonio, tu ti aspettavi che sarebbe stata una vita, comunque vedendovi, vivendovi qua, divertente, perché siete davvero, avete questo senso dell'umorismo bellissimo che arriva diretto proprio?
Ma io credo proprio di sì, anche perché il nostro incontro è stato, ma forse un po' per interesse, però con lo spirito, se vuoi, d'avventura, no? Tant'è vero che era la notte di San Silvestro, mezzanotte meno 10, cos'era, l'81-82, e ci trovavamo in discoteca per la solita capodanno, festeggiare, eccetera, eccetera. Eravamo a Pazzallo, all'ex Piragna, se non sbaglio si chiamava così, correggimi se sbaglio, e ad un certo punto, sai, panico, io due bicchieri vuoti, a girare, ho detto, devo assolutamente bere qualcosa, no? E lui invece che girava con una bottiglia, fra l'altro il DJ della serata, quindi io ho cuccato il DJ della serata, sai com'è, no? E lui che girava con una bottiglia così un po' distrattamente, no? Anche, adesso vado là, mi faccio offrire subito da bere. E lì è scoccato quel qualcosa, io non subito, devo dire. Lui invece il giorno dopo mi ha richiamato, e quindi un amore da discoteca che però dura da tanto.
E poi vi siete sposati in breve tempo, com'è che hai fatto la proposta, Antonio? Dopo 6 mesi, cioè sei stato subito un uomo concreto?
Ne abbiamo parlato dopo 6 mesi, però la proposta è arrivata dopo circa un 8-9 mesi.
Da come lo diceva sembrava, no, arrivata dopo 8 anni, cioè dopo 8 mesi, Antonio, cioè sei stato un uomo concreto, perché sei stato lì a aspettare?
No, allora, sono arrivato, mi ricordo, con l'anello del fidanzamento che era, non era zaffiro, era... non mi ricordo più.
No, Antonio ci tiene, scusa, se l'ha cercato, cioè si è impegnato, diamogli la soddisfazione, Antonio.
No, quello verde, come si chiama? Smeraldo, sì, era un smeraldo. Purtroppo tutto scomparso perché ci hanno rubato tutti i gioielli a Bellinzona, né? Ecco, fa niente.
Un'altra storia quella.
Sì, no,
un'altra
quella storia. Fa niente. Un'altra storia, ma non c'entra. E l'avevo messo in una rosa, ecco, sì. L'avevo messo in una rosa e gli ho dato le rose, ecco. Dopo da lì...
Avevi un po' di emozione o sapevi che andavi, come dire, a colpo sicuro?
No, lì andavo a colpo sicuro, assolutamente.
Perché è stata questa la proposta. Cioè, noi giravamo in auto e ad un certo punto mi dice, te, ma cosa ne pensi se ci sposiamo? Cioè, questa è stata la sua proposta.
Magari...
Romanticissima.
Magari con i Mattia Bazzar, con solo tu in sottofondo...
Ecco, sì, a lui adorava i Pooh, a dire la verità.
Accidenti.
Quindi avevamo i Pooh o Riccardo Cocciante, altri tempi, caro.
No, 1977, Mattia Bazzar, dai, ce li ascoltiamo, poi torniamo da voi per un ultimo giro di fotografie e poi vi salutiamo.
Se la pelle tua si lascia
Che questa canzone di Mattia Bazzar sia stata di vostro gradimento, ospiti di Clarissa Tami. Ricedo la linea alla mia cara adorata collega.
Allora è l'ultimo momento, sì. Quindi parliamo d'amore per finire alla grande, un matrimonio bello vissuto con il sorriso, grande proposta, è vero Emi, non era romanticissimo, però chi se ne importa, alla fine state insieme da 41 anni e qual è il vostro segreto?
Ma farsi un po' gli affari propri? Cosa ne dici?
E ridere. Sì, sì, anche ridere. Ci siamo divertiti molto, anche con i figli, i nipoti, eccetera, eccetera.
E poi avete fatto un matrimonio, una grande festa. Com'è che è andata?
Cerimonia in chiesa, perché chiaramente se non ti sposi in chiesa, le mamme, penso che anche la tua mamma Daniela avrebbe dato i numeri, quindi matrimonio, però c'erano, sai, ci si divide, quindi a sinistra quelli della sposa, a destra un matrimonio ticinese e spagnolo, quindi io ho voluto il mio prete del cuore spagnolo che raccontava barzellette, quindi a un certo punto sentivi metà della chiesa che rideva proprio di gusto e poi interveniva l'altro e allora partecipava la parte ticinese, quindi è stato un matrimonio abbastanza, come posso descriverlo, un misto, un'unione molto simpatica, perché questa cerimonia fatta in due lingue io credo che abbia portato una conoscenza anche delle famiglie. Due culture, una più riservata come può essere quella ticinese e invece quella proprio, come dicono gli spagnoli, grosera, no? Così, spagnola, quindi è stata una cosa semplice perché alla fine non volevamo un matrimonio chissà che cosa, ecco, quindi semplice.
Però quando vi trovate, mi avete detto, nei momenti di famiglia, che sono le festività, il Natale, la Pasqua, siete molto numerosi ma soprattutto rumorosi.
Molto rumorosi, guarda, può confermare mia cognata che è qui vicino a me, noi quando andiamo ai ristoranti ci riuniamo e cosa succede?
Succede che a metà cena ci rendiamo conto di quanto rumore facciamo e cominciamo, ma quanto rumore facciamo, siamo super rumorosi, sì, però penso che siamo anche divertenti.
La simpatia è qualcosa che vi contraddistingue.
Guarda, malgrado abbiamo tutti dei caratteri completamente diversi, perché in famiglia io non credo che ci sia qualcuno che assomiglia a qualcun altro. Sappiamo accettare, sappiamo molto. Questo mi piace della mia famiglia. Mia famiglia è proprio quella che mi ha sempre accettato, che mi ha sempre amato per quello che sono. Per le mie testardaggini, per il mio non stare zitta, per il mio dire tutto quello che voglio. Io infatti sarò sempre eternamente grata a mia cognata, che amo infinitamente, perché lei mi supporta e mi sopporta tantissimo, devo dire.
Ma questo è un insegnamento bellissimo, Daniela.
Sì.
Quello di accettare, accogliere, ognuno deve essere com'è.
Ma è giusto così, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha la sua personalità e anch'io ho la mia, chiaramente i miei difetti, e mi sento comunque accettata in famiglia, supportata sempre da tutti.
Antonio, anche tu mi sembra che sei ovviamente della stessa filosofia.
Assolutamente, ma devo dire una cosa, ultimamente abbiamo festeggiato i 60 anni di mio cognato, di suo marito perciò. Cioè ci siamo divertiti moltissimo. Dopo è anche vero che c'era gente che si conosceva ma non si conosceva, ma alla fin fine ci conoscevamo tutti e tutti parlavano, io devo stare zitto perché mi dicevano basta.
Insomma, l'essere diversi arricchisce, l'autenticità è quello che poi ci fa stare tutti bene.
Assolutamente, assolutamente. Io mi sono arricchita con la mia famiglia, spero di aver dato qualcosa anche, perché vorrei ricambiare tutto quello che ho ricevuto, sì.
Beh, Emi, io posso dire nel mio piccolo che voi avete dato questo pomeriggio tantissimo a Quarto Pilastro, a Rete 1, quindi di cuore vi ringrazio per aver aperto le porte di casa vostra, ma soprattutto dei vostri cuori, e averci accolto con questa enorme simpatia ed empatia. È stato bellissimo, quindi grazie mille a Emilia e Antonio e Daniela Spinosa, grazie di cuore.
Grazie a voi, grazie, è stato un piacere ospitarvi. Quando volete, la vostra porta è aperta.
Non ho capito, la torta è già stata mangiata o ve la mangiate adesso che
no,
mettiamo
se
giù?
Vi sbrigate magari vi lasciamo una fettina, d'accordo?
Gentilissima Emilia, davvero grazie a lei, a suo marito e a quindi alla cognata Daniela. Clarissa, buon lavoro, buon rientro. Grazie.
Grazie.
È stato un piacere sentirvi, davvero.
Anche per noi, grazie.
Dunque, questi sono i Fleetwood Mac, che non l'ho detto, scusatemi, il nostro Igor Gianola ha messo in onda, non l'abbiamo annunciato all'inizio della trasmissione, è lui che presidia il mixer ed è grazie a lui che possiamo andare in onda. Tutto questo è Quarto Pilastro.
To the gypsy.
16:06, questo è sempre Quarto Pilastro, cambiamo pagina completamente, siamo sempre Enrico Alberti e Mirko Bordoli, però cambiamo, come detto, argomento da casa nel nucleo di Colla. Ringraziamo ancora gli ospiti di Clarissa, Emilia, Antonio, la cognata Daniela per tutto quello che ci hanno raccontato della loro vita. E adesso parliamo sempre di vita e di cura della vita in particolare. Parliamo di uomini, giusto Mirko Bordoni?
Parliamo di uomini, anche se in un certo modo anche le donne vengono coinvolte, perché tutti abbiamo una mamma, abbiamo una sorella, certo, abbiamo anche una moglie. Quindi allora si terrà a Lugano il congresso internazionale dedicato al tumore alla prostata, che si terrà al Palazzo dei Congressi la prossima settimana dal 25 al 27 aprile. Abbiamo due ospiti che ci aiuteranno a capire di che cosa si parlerà durante questo congresso. Abbiamo al telefono la responsabile clinica del Centro Prostata della Svizzera Italiana, CPSI, dell'ente ospedaliero cantonale, medico caposervizio oncologia medica, istituto oncologico della Svizzera Italiana. Abbiamo Ursula Vogel al telefono con noi. Buongiorno Ursula.
Sì, buongiorno, piacere.
Benvenuta sulla Rete 1. Abbiamo con noi anche il professor Nicola Fossati, capo servizio di urologia, responsabile dell'unità di uro-oncologia presso anche lui l'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno professor Fossati.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Allora, chiederei subito alla dottoressa Ursula Vogel di farci una breve presentazione di questo congresso internazionale che, ripeto, si terrà settimana prossima. Prego.
Sì, allora, da giovedì a sabato della prossima settimana si svolgerà al Palazzo dei Congressi a Lugano questa importante conferenza sul tumore alla prostata avanzato, spesso dal nome APCCC o APCCC in inglese. Questo congresso è nato nel 2015 su iniziativa della professoressa Silke Gillis, che è la direttrice dell'Istituto Oncologico della Svizzera Italiano, e si svolge ogni due anni. E l'obiettivo principale del congresso è quello di discutere e trovare con gli esperti internazionali presenti delle soluzioni per i pazienti affetti da tumore alla prostata avanzato, così da avere uno strumento scientifico che ci possa aiutare a prendere delle decisioni, soprattutto in casi complessi. E oltre alla professoressa Gillis saranno presenti anche il professor Nicola Fossati, che saluto gentilmente, e il professor Thomas Zilli, che fa parte del nostro team primario della radioterapia dell'uriosi. Quindi possiamo dire quindi che il Canton Ticino è ben rappresentato in questo panel di esperti mondiali. Infine, i risultati verranno anche pubblicati su un importante giornale scientifico.
Dottoressa, Lugano ospita spesso dei congressi internazionali. Questo in particolare è importante per quale motivo? Perché?
Allora, questa APCCC Consensus Conference è importante perché, grazie al lavoro collettivo di questi più di 100 esperti, permetterà anche chi lavora in piccole strutture e non ha una grande esperienza con questi pazienti con tumore alla prostata, di avere degli strumenti utili anche per la diagnosi e la cura, quindi di andare a una strada unica per il trattamento.
Leggo dal vostro sito apccc.org che ci saranno davvero moltissimi oncologi che arriveranno da tutto il mondo, dall'Italia, dall'America, dalla Nigeria, dall'Australia, dalla Polonia, dalla Finlandia, Egitto, Canada, Argentina, Hong Kong, Turchia, Inghilterra. Per la cura del tumore alla prostata esiste un protocollo più o meno uguale in tutto il mondo, ma ci sono delle nuove prospettive di guarigione, anche delle nuove terapie, giusto?
Assolutamente, confermo. Inizio con la domanda sui colleghi internazionali che arrivano a Lugano tra poco. Allora, purtroppo non in tutto il mondo i medici che trattano pazienti con tumore alla prostata hanno lo stesso livello di formazione e spesso non tutte le terapie sono disponibili o anche rimborsate. In Svizzera siamo abbastanza fortunati di avere quasi tutto a disposizione, anche rimborsato. Una parte del congresso quindi sarà dedicata proprio a questo tema, ovvero ai paesi con basso o medio basso reddito, con esperti mondiali proprio di questi paesi. E anche un grande piacere che ci sarà anche un rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la WHO. E quindi per rispondere alla seconda domanda, invece per quanto riguarda le nuove prospettive di guarigione e nuove terapie, ci sarà mercoledì, quasi prima del congresso, un simposio sulla ricerca translazionale, si chiama, quindi lo sviluppo di nuovi farmaci, studi del tumore prostatico, e qua anche la professoressa Gillesen ha preso l'iniziativa del comitato scientifico, anche due medici dell'Istituto Oncologico di Ricerca a Bellinzona, lo IOR, il professor Alimonti e il professor Teoria.
Dunque, aggiungiamo una voce, è quella che abbiamo salutato anche ed è qui presente in studio, oltre alla dottoressa Fogg, che l'abbiamo detto che è con noi il professor Nicola Fossati, caposervizio di urologia, al quale chiediamo se è possibile una fotografia dei problemi del tumore alla prostata. Da una parte concentricamente, faccio un concentrico, mondo, Svizzera, Ticino.
Sì, allora il problema è sicuramente di quelli importanti in termini numerici, e questo ci spiega perché ci sia tanta ricerca e tanta attenzione verso il tumore della prostata, e questa attenzione sta crescendo giorno dopo giorno e anno dopo anno. A livello numerico abbiamo i dati dalle società internazionali che ci dicono che è il tumore più frequente nell'uomo. La società americana di oncologia parla di circa 300.000 nuovi casi ogni anno, quindi sono numeri molto importanti, e questi sono confermati nella realtà svizzera, dove la Lega contro il cancro ci parla di circa 7.000 nuove diagnosi ogni anno solamente in Svizzera. E il registro cantonale dei tumori in Ticino conferma queste percentuali. Abbiamo circa più di 200, tra le 200 e le 250 nuove diagnosi ogni anno all'interno del canton Ticino. Per dare una stima più o meno nel concreto, possiamo dire che sono stati stimati circa 1 su 10 uomini nel corso della loro vita svilupperanno e avranno la diagnosi di un tumore della prostata, quindi sono numeri davvero, davvero importanti. Ma non tutti questi casi sono poi casi effettivamente letali, perché poi è circa 1 su 50 che purtroppo viene a mancare per questa causa.
Ok, quindi il 50% ha la possibilità di guarire, e stiamo parlando sempre intorno a questo numero, il 50, è giusto che ci sia uno screening ed è giusto interrogarsi sulla pericolosità o la presenza di questo tumore a partire dai 50 anni o
anche prima?
Anche prima.
Ma allora i numeri ci dicono effettivamente che bisogna stare attenti a questa malattia, di cui conosciamo effettivamente pochi fattori di rischio. L'età è sicuramente il fattore di rischio principale e tutte le linee guida raccomandano di iniziare i controlli a partire dai 50 anni. Tuttavia esistono dei pazienti particolari dove questo rischio è aumentato, ad esempio chi ha familiarità, chi ha il papà, chi ha il nonno, lo zio di primo grado che ha avuto una storia di tumore alla prostata, bisogna iniziare prima, questo intorno ai 40 anni.
Allora direi a questo punto di ascoltarci qui sulla Rete 1 Dustin Springfield, poi torniamo dai dottori Ursula Vogel e Nicola Fossati.
Doesn't matter.
Stiamo parlando di tumore alla prostata, è naturalmente un argomento che può essere considerato e viene considerato, mi è capitato come donna di partecipare a delle conversazioni combattute relative alla diagnosi relativa al tumore alla prostata. Importante, perché ne parliamo questo pomeriggio, perché la settimana prossima, dal 25 al 27 Giusto. Aprile, si terrà una conferenza il cui titolo è impossibile ricordare perché è ACCCCCC, ma comunque se doveste andare su internet lo trovate. È una conferenza internazionale con ospiti che arrivano veramente da tutto il mondo. E con noi al telefono la dottoressa responsabile del centro della Svizzera italiana per il tumore, la cura del tumore alla prostata, Ursula Vogel, e il dottor urologo onco-urologo Nicola
Fossati.
Fossati. Ritorniamo a un tema importante che ha a che fare, dottore, con il tabù. Tanti miei colleghi, persone con cui mi è capitato di parlare, dicevano no, io non vado a farmi fare l'esame per il tumore alla prostata, mentre è importantissimo che questo messaggio passi, cioè andate a fare lo screening.
Assolutamente, nell'uomo c'è ancora un po' questo tabù di vedere un po' minata il proprio essere uomo con fare i controlli. Non è così, vediamo un trend di miglioramento su questi dati di diagnosi precoce. Purtroppo devo dire che anche negli ultimi anni, sui dati nostri del centro prostata della Svizzera italiana, vediamo che circa un paziente su quattro arriva ancora tardivamente alla diagnosi, quindi quando il tumore alla prostata è già, si dice, uscito dalla ghiandola prostatica. E quindi questo ci fa capire che c'è ancora del lavoro da fare. Stiamo migliorando, però c'è ancora una fetta importante di pazienti su cui dobbiamo migliorare lo screening e la diagnosi precoce.
Diceva che non ci sono e non vengono identificati i fattori di rischio se non l'età e la familiarità, ma uno da cosa si può accorgere? Cioè, quali sono quindi i marker del problema alla prostata?
Ma diciamo che nella maggior parte dei casi non ci sono sintomi particolari. Okay. Anzi, di solito quando c'è qualche sintomo, qualche difficoltà a urinare, sono sintomi associati ai problemi di tipo benigno. Ecco, quindi il consiglio è quello di fare si chiama PSA, il test di screening, proprio perché aspettare i sintomi e poi è troppo tardi.
È che gli uomini di solito hanno paura dell'analisi rettale, giusto?
Sì, questo è vero. Poi di fatto quando escono dalla visita
dicono non era così, poi prendendo okay. E poi soprattutto il risultato del PSA era basso, certo, per cui siamo solo contenti.
Esatto.
Ursula, al congresso potranno partecipare solo medici e oncologi, ma verrà data la possibilità anche ai pazienti di porre domande sul tema. Quando, dove, dalle alle?
Allora, principalmente già al congresso principale sono coinvolti come relatori rappresentanti del gruppo di sostegno internazionale, quindi c'è già un focus su questo. La Procasi, il gruppo ticinese di sostegno per pazienti familiari con una diagnosi di un tumore prostatico, insieme con Europa Uomo e il Centro Prostata della Svizzera Italiana, rappresentato da parte mia, hanno organizzato un evento nell'ambito del congresso che si svolge il venerdì del congresso, il 26 aprile, dalle 13 alle 14:15. Quindi questo evento si svolgerà in lingua italiana, il congresso chiaramente in inglese, e tratterà soprattutto le tematiche che riguardano la qualità di vita, come gli effetti collaterali delle terapie oncologiche ormonali sulla sfera sessuale, l'incontinenza e le tante preoccupazioni e incertezze che hanno pazienti con una nuova diagnosi o anche i familiari. E quindi tre medici dell'ente ospedaliere cantonale, di cui due relatori del congresso, quindi panelists, il professor Fossati e il professor Zilli, e anche l'oncologo dottor Fabio Tucco, presenteranno un riassunto delle domande discusse al congresso che sono di maggior interesse per il paziente. E al termine della presentazione ci sarà la possibilità anche da parte dei partecipanti e dei rappresentanti dei gruppi di sostegno di porre anche delle domande ampiamente.
Ecco, quindi a tutte le persone che fossero all'ascolto in questo momento, ricordatevi, venerdì 26 aprile dalle 13 alle 14:15 ci sarà una saletta preposta, insomma, al Palazzo dei Congressi di Lugano. Infine, per partecipare sarà necessario però iscriversi, giusto, dottoressa Vogel?
Sì, sarebbe utile anche per capire quante persone arrivano, quindi ci si può iscrivere sul sito della Procasi, quindi www.procasi.ch, idealmente entro lunedì prossimo, il 22 aprile, e la partecipazione è gratuita e si conclude anche con uno spuntino dopo l'evento e qua si potrebbe anche continuare con la discussione e le domande.
Dunque, questo per quanto riguarda l'importantissimo congresso, grazie mille dottoressa Fogel. Ricordiamo che è stato fatto un video, giusto Mirko?
Sì, magari ricordiamo il sito procasi.ch per iscrivervi se volete partecipare il venerdì pomeriggio, e poi è stato fatto anche un video appunto dalla Procasi, un breve spot pubblicitario che invita ovviamente tutti i maschi all'ascolto ad andare a fare uno screening, e questo video lo potrete vedere a partire da settimana prossima sui canali TV della RSI La 1.
Ringraziamo dunque i nostri ospiti, augurando ad entrambi, non ridico tutto quello che li riguarda perché la presentazione è lunghissima, il professor Nicola Fossati e la dottoressa Ursula Fogel per essere stati con noi, entrambi esperti di tumore alla prostata. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata a tutti.
Grazie a voi,
grazie. Buona giornata.